Bentornati in diretta su ZaiTime, Riccardo Cotomaccio con voi, con me c'è Tommasone Di Pierro, bentornato Tommaso.
Bentornato, grazie.
Ma stai bene? Tutto bene?
Sì, sto benissimo.
Bene. Oggi abbiamo in studio con noi due giovani talentuosi, in questo momento davanti al microfono ne abbiamo uno, Matteo Verzi, vincitore con il racconto La Commedia Divina e L'Ancella Celeste. Poi andiamo anche da Marta, della menzione speciale giovane riservata ai minorenni del premio letterario L'Avvelenata 2023, concorso letterario nazionale che mira a valorizzare la cultura attraverso l'arte e la scrittura e ha lo scopo di creare momenti di confronto e di intrecciare reti di connessioni editoriali e artistiche sul territorio. Tra i partner di questa edizione c'è anche ovviamente Radio Zainet, che ha messo in palio nel bando delle interviste riservate alle quattro menzioni speciali giovani. Matteo, benvenuto intanto.
Buongiorno, grazie.
Ecco,
grazie
qua
per questa possibilità.
E fine, finisce qua il nostro
qua.
Incontro.
grazie.
Questo era il premio, insomma, salutare, esatto. E andarsene. No, in realtà, esatto. Ciao Matteo, benvenuto.
Grazie.
Senti, allora, noi partiamo sempre da alcune domande molto personali, di esatto. Solito. Cioè, mi dicono Chiara Di Paola e Francesca Barbato, che sono le nostre, possiamo dire, muse ispiratrici,
esatto.
I nostri capi veri, oltre a Lidia Renato, ma ci sono anche Francesca e Chiara, che ci dicono, ma tu vai troppo, ti informi troppo, chiedi troppe cose. No, Matteo, dimmi intanto che scuola frequenti, quali sono i tuoi interessi e dici poi soprattutto tutto come nasce la passione per la scrittura, che non è banale di questi tempi, eh?
Beh, io frequento il quarto anno del liceo Vittorio Gassman di Roma, indirizzo scienze umane. Saluto tutti i miei compagni e professori, come si fa dalla De Filippi. E niente, io sono un appassionato, insomma, un po' di storia, della storia di Roma. Mi piace passeggiare, insomma, per le nostre meraviglie. Dopodiché la mia passione più grande è la legge, tant'è che io dopo la scuola farò la facoltà di giurisprudenza. E allora vi chiederete, come ti è nata sta passione per la scrittura? Perché un giurista che
perché
fa...
Perché vuoi riscrivere il codice civile.
Esattamente, no, in realtà è nata un po' così, diciamo, guardandomi intorno, quello che mi ispirava, scrivevo, ma soprattutto, diciamo, questi racconti, che sono un po' delle parodie, un po' in senso di ammirazione per i grandi poeti che l'hanno scritto. E siccome non li possiamo imitare, perché sono i più grandi, come possiamo un po' rendergli onore? Imitandoli, parodiandoli.
Molto bello questo, Tommaso, svegliati, scusami.
No, sono d'accordo, io stavo pensando a delle domande da farti più che altro su quanto riguarda, tu hai appena detto che ami Roma e ami la sua storia, dimmi qual è il tuo imperatore romano preferito a questo punto.
Beh, senza ombra di dubbio è l'unico, il più grande, che è il nostro Traiano.
Okay. Ah, però, aspetta però, perché Traiano?
Beh, Traiano, la Pax Traianea, diciamo, la massima espansione dell'impero, le leggi a favore della popolazione più povera, tutti, diciamo, quello stato sociale un po' ante litteram che ci piace.
Quindi il grande Adriano, che insomma il colto Adriano e del suo ritorno all'ellenismo e alla cultura greca, quello invece ti fa schifo, di la verità.
Assolutamente sì.
No,
ragazzi, ci dobbiamo dissociare anche per rispetto nei confronti degli eredi di Traiano che ci stanno ascoltando sicuramente. No, beh, in tanti dicono Ottaviano Augusto, insomma, come risposta. Però no. È banale.
Ma assolutamente sì, un raccomandato, dai, se non c'era Cesare.
Fermiamoci tutti. Allora, specifichiamo tutto subito. Ottaviano Augusto, secondo Matteo, è un raccomandato. Perché?
Beh, oggettivamente, diciamo, era un ragazzino così che si divertiva a fare politica. Poi un giorno muore Cesare, dice: vabbè, gli lascio tutto a te. E allora lui si alza e dice: vabbè, già c'ho l'eredità, mi trovo comodo. Quindi, diciamo, ha semplicemente finito quello che aveva iniziato il padre adottivo.
Una visione vergognosa, Matteo.
Beh, così è, così.
Allora, stando a questo ragionamento, anche Platone era un imbecille perché era figlio di Socrate, scusami.
Ma è assolutamente così.
Ma non può essere così. Tommaso, fai qualcosa.
Scusa, Platone è il padre della filosofia occidentale, la Repubblica, noi ci rivolgiamo tutto a lui. Se oggi esiste la democrazia è grazie a Platone. E tu, no, perché Platone è solo figlio di Socrate. Ti
bravo,
ricordo,
Tommaso,
che se noi abbiamo Socrate oggi è perché Platone ha scritto qualcosa, perché Socrate, da bravo ragazzo, no, ma io non scrivo niente, faccio solo le mie lezioncine nel foro.
Una vergogna.
Tu vuoi essere un scrittore e ti vai a ispirare a Socrate, che non ha scritto nulla. No, non va bene.
Ti ricordo che la democrazia se l'è inventata Pericle, non di certo Platone. No, Pericle.
Infatti è stato premiato con l'ostracismo e ostracizzeranno anche me da questa trasmissione se uso termini sbagliati. Quindi oggi andiamoci piano, dobbiamo concentrarci sul tuo racconto perché qui sicuramente stiamo divagando. Allora, vediamo un po'. La Commedia Divina, la presunzione di andare a toccare Dante. Cioè, ragazzi, qui veramente
tanta roba,
roba. Qual è il tuo canto preferito?
Beh, il mio canto preferito forse è forse il primo del Purgatorio.
Ok.
tra l'ultimo dell'inferno e il primo del purgatorio, perché segna un po', no, l'uscita dall'inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, un po' la speranza ritrovata.
Esatto, perché l'inferno è il regno della sofferenza, mentre il purgatorio è il regno della fatica. Ti devi fare un mazzo così per arrivare al paradiso. E il tuo racconto, diciamo, rilegge in chiave ironica e farsesca il viaggio di Dante e Virgilio nel purgatorio, il regno appunto della giustizia e della fatica. Come è nata l'idea del racconto e come mai hai scelto le armi del ridicolo per narrarlo?
Beh, innanzitutto, come accennavo prima, sono un grande appassionato di Dante, il sommo poeta, e sono il sommo poeta e nessuno di noi lo può toccare. Come possiamo un po' toccarlo per rendergli anche omaggio? Andando a prendere la sua opera e parodiandola. Qual è la parte più facile da parodiare? Beh, di certo l'inferno è un po' complicato, il paradiso forse è un po' troppo, aspiri un po' troppo in alto. Allora qual è la parte perfetta? Il purgatorio, che è un po' la vita di tutti i giorni.
Esatto, praticamente tutta la infatti molti dicono: no, ma questa vita è un inferno. Più che dire la vita è un inferno, la vita è un purgatorio, perché devi attraversare tutte le fasi per poterle superare e aspirare a, esattamente, a vedere le stelle. Devo dire, è interessante, purtroppo non lo fanno studiare così bene, almeno a me ai miei tempi non me l'hanno fatto studiare benissimo. Esatto, immaginavo. E la chiave di volta però del tuo racconto è appunto l'uso del dialetto, che conferisce un tono ancora più buffo e divertente al racconto. Ma è stata una decisione ponderata questa del dialetto, o è più frutto del caso? Hai visto che funzionava, oppure al momento l'avevi scritto semplicemente in italiano?
No, è partita subito l'idea del dialetto, perché comunque Dante è toscano, quindi il toscano aulico è il dialetto più bello. Poi c'avevamo Roma, Virgilio, Catone, tutti che parlano un po' così sbiascicati, per dare un tono un po' più divertente ma anche caratteristico, no?
Ok, ora, le varie regioni. Ora ti metto alla prova, che però Virgilio da dove viene?
Si attenzione,
Mantova.
Mamma, non lo freghi, no, Tommaso,
non c'è niente da fare. No, sarebbe stato bello metterti in fallo. Se ti chiedo dove è nato l'imperatore Adriano, questo non lo sai però.
L'imperatore Adriano?
A Tivoli.
No, mi pare, non è spagnolo.
È spagnolo ed è nato a Italica, esatto, che adesso non esiste più, ci sono solo le rovine, però sì, è spagnolo, vabbè, ma io mi faccio forza del fatto che sono stato in Spagna 2 giorni fa e quindi ho fatto un ripassino. Nel racconto la figura di Dante è ovviamente oggetto di scherno, perché ci abbiamo scherzato tutti sul fatto che Dante sviene continuamente nell'inferno. Una cosa un po' comoda anche. E il sommo poeta quindi ne esce fortemente ridicolizzato. Quindi che anche nella Divina Commedia il Dante personaggio, non il Dante autore, il Dante personaggio, seppur involontariamente, risulta occasionalmente comico?
Beh, no, il Dante personaggio è un po' il Dante uno di noi, quello che si trova a fare una cosa più grande di lui, un po' la parabola sempre della nostra vita, una metafora della nostra vita, noi che ci ritroviamo ad affrontare sfide più grandi, ma che comunque ci mettiamo tutto in noi stessi, ci impegniamo per raggiungere un obiettivo poi che è anche più grande di noi, tipo per Dante raggiungere il paradiso, purificarsi, quindi un po' uno di noi, Dante uno di noi, lo riassumo così.
Esatto, no, devo dire, ognuno di noi abbiamo visto un bellissimo documentario, Zainet ha avuto modo anche di recensire il film, che io ti consiglio molto, che è Mirabile Visione Inferno. È un documentario che è stato anche tra poco verrà mandato in onda per il Dante Day, che appunto analizza l'inferno ma ai nostri giorni, mettendo immagini anche dell'industrializzazione o comunque dei peccati odierni. E il racconto è narrato sia da un prete che da una professoressa, per mettere le due anime di Dante, cioè il laicismo e il cattolicesimo, insieme. E un'altra domanda che ti volevo fare è appunto l'inventiva riguardante i peccati che ci sono nel purgatorio, perché per ognuno c'è una pena, e vorrei sapere più che altro come ti sono venuti i modi di ridicolizzare queste pene, anche lì quanto c'è voluto per scriverle, se sono stati lampi di genio sul momento e hai detto: ecco, così lo scrivo, come va.
Allora, tecnicamente sì, ma un po' io scrivo in generale così. Una mattina mi alzo e dico: ah, ma potrei scrivere questo? Mi metto giù e lo scrivo, più o meno va così. Poi ovviamente lo rileggo e la rilettura magari qualche giorno me lo prende. Però di per sé il nucleo centrale è molto immediato. I peccati, diciamo, mi sono ispirato un po' a, come dicevamo prima, la vita quotidiana. Perché se la vita quotidiana è un purgatorio, come reagiscono le persone che... i purganti, diciamo, quelli che si stanno purificando alle avversità, e reagiscono come reagiremo noi, quindi il fumo delle sigarette.
Certo, e il tuo peccato qual è?
Beh, forse sono molto goloso, diciamo così.
Ok, Rick, qual è il tuo peccato?
Ma
pensa a Seven, pensa al grande film con
un thriller incredibile.
Pensa ai 7 peccati capitali. Qual è il tuo peccato capitale?
Citi Seven, dovrei definirmi un assassino per essere all'altezza del film che mi hai citato. E qual è il mio peccato capitale? Mm-hmm. Ma a parte non ricordo neanche bene i 7 che
lussuria, invidia. Golosità. Poi c'era è dura, ragazzi.
La superbia.
Esatto.
Forse la superbia. Un po' di superbia c'è. Sì. No, invidia no, secondo me è veramente stupido essere invidiosi.
No, no, infatti.
Goloso sì, a modo mio tutti noi abbiamo una nostra golosità, esatto. Diciamo.
Non,
no?
Ti ho ancora ringraziato per il dolce napoletano che mi hai lasciato in frigo scorsa settimana, era buonissimo.
Ma io non ho lasciato nessun dolce napoletano.
A me mi hanno detto che me l'avevi portato tu.
Ma era un bignè?
Era un bignè.
Allora sono stato io.
E infatti era buonissimo. Grazie.
Ma l'hai mangiato quindi alla fine?
Sì, certo.
Bravo. Era un ottimo bignè.
Buonissimo.
Ma non era napoletano, veniva da Guidonia.
Ah, l'hai preso a Guidonia? Non lo so, a me mi hanno detto Tommaso.
Anzi,
è una zeppola.
Da Genzano, chiedo scusa.
Da Genzano di Roma.
Vabbè, magari Genzano-Napoli, ma poco, no? Due ore, quant'è?
Sì, può darsi di sì. Comunque, guarda, qui siamo tutti peccatori. Sicuramente ognuno di noi ha il suo peccato, ma come Dante cerchiamo di rivedere le stelle, anche se in realtà, appunto, non è facile di questi tempi, devo dire la verità. Ora però una domandina ultima che mi è venuta in mente. Questo racconto, ok, l'hai scritto per questo concorso, ma tu scrivi abitualmente, quindi ci sono altri racconti che vorresti presentare in altri concorsi, o ci sono comunque dei racconti che hai nel cassetto e che vorresti scrivere?
Allora sì, io in generale scrivo anche delle poesie ogni tanto, tipo quando visito una città oppure quando succede un accadimento, una ricorrenza, scrivo anche delle poesie, sì. Racconti, beh sì, ce n'è anche un altro nel cassetto che, diciamo, tendenzialmente scrivo un po' comico parodico, però mi piace anche molto il tragico, quindi racconto un po' più tragico che riguarda un po' questo ragazzo che è sempre il classico ragazzo che sembra che la sua vita sia perfetta, ma in realtà poi nasconde tanti disagi che a mano nel corso del racconto lo porteranno a compiere un atto assolutamente inaspettato, ma che poi purtroppo nella cronaca quotidiana può accadere.
Capito.
Non spoilerò troppo.
No, ok. Poeta preferito?
Poeta preferito Ungaretti.
Ok. Ungaretti, il mio è Leopardi, però comunque
immaginavo,
diciamo,
non gliene fregava niente,
non gliene fregava niente,
cioè, vero, ma l'ho chiesto
comunque senza tanto lo sai che senza Leopardi non ci sarebbe Ungaretti, è ovvio, così
sì,
come
comunque scusami Matteo, adesso prendo le difese per un attimo di Tommaso, hai davanti un competitor, un uomo di cultura, fai anche tu qualche domanda a lui, abbi pazienza,
illuminami,
chiedigli qualcosa,
le domande.
Allora, preferisci l'antica Grecia o l'antica Roma?
Devo dire che l'antica Roma ci sono nato e vissuto e la viviamo tutti i giorni qui continuamente, però certo c'è da dire che anche l'antica Grecia è un mondo ricco di fascino per la sua storia, però sì, ti dico, guarda, se dovessi andare a preferire direi l'antica Roma solo perché ci sono nato e vissuto e fa parte della mia vita quotidiana.
Ah, non me l'aspettavo assolutamente, quando mi hai citato Adriano ho detto calla, questo è un grecista.
No, devo dire sicuro, può darsi che sia anche quello, però per motivi di andiamo in giro, vediamo rovine romane, andiamo a Frascati, vediamo cose, mangiamo la porchetta.
No, oh, la Roma, porchetta è importante.
La porchetta è importante, se la mangiava anche Augusto, che è un raccomandato. Esattamente.
Io posso soltanto benedire il Signore, anzi la cultura che mi ha regalato questo scambio incredibile. Ecco, là, questo è un grecista, questo è un momento che io incornicerò proprio nella mia vita, cioè spero di non dimenticarlo mai. Io pretendo che Matteo venga qua una volta al mese per confrontarsi puntualmente con Tommaso sui vostri miglioramenti letterari.
Esatto,
con enorme piacere.
Piuttosto giovani, Tommaso avrà massimo 18 anni, quanti ne hai?
Io ne devo fare 18, sì, quest'anno.
Perfetto. Tommaso ne ha 44, questo è un altro discorso. Però anche lui avrà modo di migliorare. Quindi io voglio un vostro confronto, manco fossimo al Costanzo Show.
Esatto.
Chi dei due è più Carmelo Bene dei due?
Beh, me lo dicono un po' a me come parlo.
Beh, ma è meraviglioso, ma questa ecco, è favolosa.
Allora questa sera devi andare, che c'è la serata dedicata al Maurizio Costanzo Show, che è stasera con
dove?
Maria Di Filippi, e non lo so, sulla Mediaset, programma da non perdere.
Sulla Mediaset. Ma dove siamo? All'89, ma dove siamo finiti, ragazzi? Ma cosa sta succedendo qua?
Vabbè, una grande serata dedicata a Maurizio Costanzo, così te la puoi guardare, non so se parleranno di greci e romani come facciamo noi, ma insomma
eccala, questo è un grecista. Matteo, resta con noi, break musicale, Red Hot Chili Peppers, Falling into Grace, a tra poco.